Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
No, sarai intelligente tu, raccomandato di merda. È meglio un pazzo sano che un raccomandato di merda, questo ricordatelo.
Ma come ti permetti? Ma io ti querelo! Ma ti querelo!
Come hai fatto arrivare fin là tu? Come hai fatto arrivare
esatto,
là?
Esatto, bravo, sì, diciamolo.
Tu come hai fatto? Giornali... Ma tu, ma che te...
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Scusami, Telma del cazzo, sono Parenzo.
Questo possente rituale magico collettivo è diretto alla celebrazione della clamorosa vittoria ottenuta in Italia e in Europa.
Giorgia, stai attenta!
Servono tre elementi, la candela bianca, poi serve un nastro bianco di stoffa per cingere la fronte e una moneta metallica ma piccola perché dovrete inserirla nel padiglione auricolare sinistro.
Ma vaffanculo, ma mettitela nel buco del culo la moneta.
Accendete la candela e così posizionati, ruotate in senso orario e circolare la candela bianca accesa.
Pensate che idioti.
Arrestatela all'altezza della fronte e adesso ruotatela in senso anti-orario e circolare.
Sì, poi accesa mettetela nel culo.
Recitate dopo di noi la sacra formula Utor Kalem Itor Ausim Giorgia Isitau.
Vaffanculo idiota.
Giorgia,
ti salutiamo e ti mandiamo a fare in culo.
Ma vaffanculo, tu e la tua candela, prenditi la candela accesa e ficcatela dove non batte il sole dicendo il tuo rituale, capito? Cretino, babbeo.
Non mollare, tigre, non mollare mai!
Ma secondo voi, secondo il pubblico della zanzara, è normale tutto questo?
Allora ragazzi, immaginate questa situazione. Uno di destra, decisamente di destra, in carcere in Spagna, nella democraticissima Spagna governata dai socialisti, oppure in Francia, nella Francia governata dal signor Macron, come dice Parenzo, dal signor Macron, con accuse di rissa, partecipazione a manifestazioni di spaccateste, occupazioni di... suolo pubblico, occupazioni di case, eccetera, eccetera, in attesa di giudizio in questi paesi, in Spagna e in Francia, con piccole condanne per carità in Italia, però condanne definitive in Italia, un anno e mezzo, eccetera, e Fratelli d'Italia o la Lega, che decidono di portare questa persona al Parlamento europeo. Ora, secondo voi, cosa sarebbe accaduto? Non mi fare la cosa di Berlusconi, eccetera. Che cosa sarebbe accaduto, secondo voi, con Fratelli d'Italia e Lega che decidono di portare una persona con queste caratteristiche? Con queste caratteristiche, ripeto, persona in carcere in Spagna o in Francia, accuse grave di aver partecipato a manifestazioni di organizzazioni di spaccateste, in attesa di giudizio, con piccole condanne in Italia, eccetera, eccetera, decidono di candidarlo. Secondo voi, cosa sarebbe accaduto? Cosa ci sarebbe stata la santificazione? No. Sarebbero stati accusati di vergogna, fascismo, beh, proteggete gli estremisti, eccetera, eccetera. Invece qui bisogna stare attenti, perché c'è la santificazione della neo-eurodeputata che io voglio libera, che io vorrei libera, attenzione. Però la santificazione no, La santificazione no, la santificazione. Seconda cosa. Parenzo vi ha chiamato all'appello ieri. Avete detto venite fuori, non vi nascondete, voglio conoscere uno per uno i 500.000 rotti elettori, 540 adesso, che hanno votato per il generalissimo Vannacci. Io rilancio, venite fuori, dite chi siete, come vi chiamate, che mestiere fate, esternate, parlate, non abbiate paura. Voglio sentirvi io, sì, certo, uno per uno. E alcuni di voi lo hanno già fatto, mi hanno mandato tanti messaggi. Un autotrasportatore da Monteferrante, provincia di Chieti. Licenza media superiore, tale Manuel. Eccomi qui, con tanto di carta d'identità ho votato generalissimo. Un altro Antonio, un ingegnere chimico di Roma. Non dire a quel cretino di Parenzo che l'ho votato anche io, eccetera, eccetera. Si stanno manifestando, caro Parenzo, sono qui, il popolo vannacciano.
Grazie.
Prego. Terza cosa, Carola Rackete, ve la ricordate voi, la signora Carola Rackete? Ve la ricordate? È colata a picco. Gli elettori tedeschi l'hanno mandata a quel paese, per dire come un eufemismo, diciamo, l'hanno presa a pedate nel sedere. La cosa incredibile è che dice è preoccupata dal successo delle destre. Non ha preso mezzo voto, ma è preoccupata dal vento di destra che c'è in Europa, il vento nero in Europa, in Francia e soprattutto in Italia, la signora Carola Rackete. Quanto godo, mamma mia. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
Beh, non conosci vergogna. Da una parte si paragona qua il caso di Ilaria Salis, eletta con suffragio universale, con cittadine e cittadini che hanno messo il suo nome, e con un'idea ben precisa, che è quella di dire no al sistema giudiziario ungherese, di mettere più volte sanzionato dall'Unione Europea, una persona che è stata sbattuta in galera con una carcerazione preventiva prima di una condanna definitiva. Sì. E dall'altra l'elogio di imputati e condannati, non soltanto in primo grado, che albergano all'interno della maggioranza di governo.
Ho detto rinviati a giudizio.
Alcuni invece anche condannati che non stanno al governo ma albergano nelle file della maggioranza.
Incredibile.
E rispetto a questo, ora Ilaria Salis non si è mai sottratta dal processo.
Oggi mi hanno mandato il casellario giudiziale.
Altri che hanno usato il loro ruolo di potere per cambiare le leggi sulla giustizia.
Non mi sta simpatica la Salis.
Io non ho neanche votato per la Salis, ma difendo il principio di una battaglia contro il sistema giudiziario di Orban, che nulla ha a che vedere col sistema giudiziario italiano.
Fate la guerra all'Ungheria.
Ha a che vedere con quei falsi garantisti della destra che sono alle volte rinviati a giudizio o condannati con sentenza definitiva. Chiuso questa parentesi, quei 540.000 donne e uomini che hanno scritto la parola Vannacci sulla scheda elettorale. Io li voglio vedere in faccia, voglio capire voglio capire che infanzia disagiato hanno avuto, perché io li voglio aiutare. Io sono qui per aiutare quelle 540.000 persone che si riconoscono in un pensierino da quinta elementare che è diventato un bestseller. Per aiutare e per dare una chance a queste persone per potersi riscattare. Voi siete meglio di quello che avete scritto scritto sulla scheda. Non buttatevi giù, voi vi siete immedesimati in un uomo che accarezza le mani dei neri in metropolitana, che pensa che la IGONU non sia italiana,
ma quando
e
mai,
che
è tutta
invoca
cazzate.
La decima MAS, che grazie a Dio è morta e sepolta con la seconda guerra mondiale, perché sono stati purgati con la grande vittoria degli
guarda
americani
che...
Allora, siccome voi siete molto migliori, io vi chiedo che infanzia avete avuto. Il
ma
sistema
guarda,
sanitario
posso
nazionale
dirti una cosa?
È pronto ad accogliere le vostre paure, le vostre insofferenze
e dunque,
le
la,
vostre
zanzara,
paure.
E dunque la zanzara dici, in convenzione col
invito,
sistema sanitario
fatevi
nazionale.
Fatevi avanti, anche perché i giornali della destra sono di proprietà di un signore che ha delle cliniche private,
sì.
Quindi
allora...
magari potrebbe aiutarvi lui stesso a curare le vostre patologie. L'invito,
ma come fai
quindi
a dire che gli elettori di Vannacci hanno delle patologie perché hanno votato Vannacci?
No,
vergognati,
hanno delle paure, hanno
ma
delle paure,
paure
e quindi vanno aiutati.
Allora
hanno
ragazzi adesso è sotto accusa la decima massa. Sentite uno dei nuovi leader della sinistra, dottor Furfaro, signor Furfaro è diventato il nuovo braccio destro della Schlein. Furfaro. Mamma mia.
Perché ridi sul suo cognome? Cosa vuol dire?
No, Furfaro.
Perché?
Ho detto Furfaro, mica il cognome. Furfaro è il nuovo, uno dei
Furfaro
uno,
è il cognome.
Un braccio
l'ottimo
destro della Salis. Furfaro.
E che t'ha fatto contro Furfaro?
Ma
si è fatto da solo.
Posso dire che il braccio destro della Schlein
è laureato.
Posso dire che il braccio destro.
Viene da una famiglia operaia. Si è laureato. Si è fatto un culo così. Ma sarà un bel esempio.
Furfaro Vespa. Furfaro Vespa. Senti, furo sulla decima massa. Ma sti cazzi della decima massa, ragazzi. Ancora costa decima massa. La decima massa esisteva anche prima del fascismo, porca puttana. Si è ammacchiata come un sacco di corpi, delle peggiori nefandezze, come una marea di corpi durante la seconda guerra mondiale, da una parte e dall'altra, diciamoci la verità, questo è. Poi noi, eravamo da quella parte là, noi facciamo il tifo per quella parte là, non c'è dubbio. Ma chi è che non ha compiuto nefandezze durante la seconda guerra mondiale? Chi è
come
che non
chi?
Ha compiuto nefandezze? Tutti hanno compiuto nefandezze, no? Da una parte e dall'altra,
tutti
poi noi.
Ma certo. Che cazzo vuol dire? Tutti hanno compiuto nefandezze.
Chi è che non ha compiuto nefandezze durante la seconda guerra mondiale?
Ci sono
corpi militari.
Punto. Ma certo,
sì,
allora
certo.
I civili morti durante la seconda guerra mondiale sotto le bombe americane, chiaramente sono un dramma assoluto. Ma grazie a quelle bombe.
Ma quella è un'altra cosa,
l'Italia.
Quello è il giudizio. Senti
ogni
qua.
Riferimento, ogni riferimento
Furfa
a ciò che accade in Medio Oriente non è casuale.
Dai.
Ma io credo davvero che sia inaccettabile che nel servizio pubblico noi ascoltiamo un parlamentare europeo che dice che la decima MAS ha avuto una stagione gloriosa. Intanto è stata
la decima MAS.
Ma non ascolta neanche.
Allora, intanto non le consento.
Però mi prego se posso parlare, però è la
certo,
mia opinione.
Intanto,
cioè,
però
qui,
non le consento di dire che nel servizio pubblico non si possa ospitare un signore che ha preso 538.000 prestazioni.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Ma io dico, brutto coglione di un Crociani, ma perché dai sempre fiato alla bocca? Ma mo Bonelli e Frato Gianni hanno fatto una grande operazione di marketing
non
per scacciare Italia Salis, invece che cazzo ha fatto Vannacci? Le preghierine prima vanno a dormire per stare al Parlamento Europeo.
Uguale.
Ma vattene a fanculo, Crociani.
Uguale, hanno fatto uguale, stessa operazione. Poi può piacere la Salis, può piacere Vannacci, stessa operazione di marketing, ovviamente con delle differenze. Quello è uno che ha servito lo Stato, ha servito l'Italia, diciamo, no, signor Vannacci? L'altra, diciamo che ha qualche piccolo problema con la democrazia fino a poco tempo fa. Non è che le istituzioni le avesse nel cuore, l'anarchica Salis, le istituzioni non le aveva nel cuore.
Diciamo,
No, per carità,
non è la sola,
per carità,
non è la
io
sola.
Ho detto che tra i due c'è una differenza.
Da parte tua ho visto un certo silenzio e reticenza nel raccontare le recenti dimissioni del portavoce di Lollobrigida, che si scambiava messaggini nazisti con tal Diabolik.
Assolutamente,
tal Diabolik.
Ha fatto benissimo
peraltro
a dimettersi.
Un altro amichetto di tal Diabolik che tu ospitasti
è stato arrestato.
Dire un po' di tempo addietro in questa trasmissione è stato tosto arrestato. Allora il quadro che ne viene fuori è un quadro drammatico.
Però
perché
posso
se tu facessi risentire l'intervista
la faccio all'intervista. Risentire. Le cose che io dissi a quel tuo amichetto, amichetto che hai portato in studio e che dopo due giorni, tre giorni hanno arrestato,
sì, arrestato.
Amico di Diabolik, sì. L'altro portavoce, quello non era portavoce del ministro, il portavoce del ministro Lollo,
sì.
Che si scambia messaggini con Diabolik,
sì, posso dirti
parlando
una cosa.
Di nazistica. Questo è il quadro.
Però posso dirti
questo
una cosa a proposito. Posso dirti una cosa a proposito?
Questo è il quadro.
Fatti dire una cosa.
Questo qui è il quadro.
Mi fai parlare un attimo, allora. A proposito di quei messaggi lì e delle dimissioni del portavoce che non frega niente a nessuno, ma comunque dico quello che penso.
A nessuno.
Interessa solo a voi, chi se ne frega.
Cioè a nessuno interessa sapere
non
che
frega
il portavoce
nulla.
Di Lollo
no,
Brigida
non frega nessuno.
Aveva rapporti con dei criminali ultras, non so neanche quale squadra, con
a
dei
parte,
criminali
cose
ultras.
Cose risalgono a sei anni fa, ma in ogni caso, va benissimo
il portavoce
tutto.
Di un ministro.
È giusto dimettersi.
Cioè per te
è giusto dimettersi. Bisogna
per
dire
te
anche una cosa, bisogna cioè dire anche una cosa e lo hanno scritto
nipotino peraltro di ordine nuovo.
Lo hanno scritti i tuoi amici del Foglio, lo hanno scritti i tuoi amici del Foglio. Dunque, da questo punto di vista, vatti a rileggere quello che hanno scritto i tuoi amici
ma
del
io
Foglio.
Sto col Foglio
ecco,
sempre,
benissimo. I tuoi amici del
ma
Foglio hanno scritto che è una vergogna, che è una vergogna, ma siccome ma vale
sì,
per tutti.
Che siano uscite quelle chat.
Perché non
sì,
hanno
so.
Alcuna rilevanza. Se uscissero le chat tra me e te, probabilmente io e te andremmo in galera.
Ma
magari
io e te non
scriveremo
nessun ruolo istituzionale.
Vabbè, ma lascia perdere, è uguale.
Ne facciamo e ne
pubblicano le chat private, non c'è dubbio. Se pubblicano le chat private tra me e te, tra chiunque, passiamo dei guai tutti. Ed è
no,
in primis
un
una vergogna. Ed è in primis una vergogna il fatto che conversazioni
allora,
private vengano pubblicate.
Sì,
questo lo dici
sono
anche tu. Punto, basta, finito.
Sono d'accordo con te. Ti prego di non citare mai il Foglio in questo contesto.
Ma
perché non
culo.
Vorrei che tu lordassi il buon nome di quella testata diretta dal direttore Cerasa. Non citarlo in questo contesto. Ti ringrazio.
Allora, una tale Scuderi, che forse è stata confermata al Parlamento Europeo,
Benedetta
non lo so.
Scuderi.
Non lo
Benedetta
so se è stata
Scuderi
confermata.
Alleanza Verdi e Sinistra,
sì,
perché
non so.
Dici una tale? Perché non,
non
dici
la conosco,
un tale
non la conosco.
Invece dici una tale?
Perché,
perché hai questo sessismo nei confronti della Benedetta
un anno
Scuderi,
e mezzo
che è
per un reato lievissimo. Un reato lievissimo. Cioè, i reati sono lievissimi quando riguardano i sinistri, la sinistra. Dunque, reato lievissimo. Sinistri, sì. Lievissimo. Sì. Riguarda, la cosa che riguarda la Salis è un reato lievissimo. Se riguardasse uno di destra, figlio di puttana, stronzo, nazista, pezzo di merda, ma siete vergognosi. Senti, vai, scusate.
Persone non dovrebbero essere incarcerate per un reato lievissimo per un anno e mezzo di misura cautelare e lo Stato italiano avrebbe dovuto difenderla. Questo
è lievissimo, le accuse non sono lievissime, cioè, insomma, quello che ha contestato
una,
non è lievissimo.
La persona ha avuto una prognosi di 3 giorni e non ha neanche denunciato, probabilmente in Italia non sarebbe neanche arrivata. Lei non è stata trovata in flagranza di reato, c'è un video di persone completamente irriconoscibili.
Ah, si riferiva a cosa? Si riferiva a un anno e mezzo di detenzione cautelare, vabbè, di carcere preventivo. Enzo Torino, vai Enzo, dimmi.
Oh, ciao. Senti, io volevo intervenire a proposito di questo del papà della Salis che continua a ragliare di consigliere
no,
di
no,
tornare.
La Salis parla.
Corgosolo, sta facendo la campagna elettorale per la figlia, che non sappiamo neanche che cazzo
è finita la campagna elettorale.
Ti hanno informato meno male che è finita, perché altrimenti Parenzo lo porterebbe ancora avanti per un po' chissà quanto tempo. Comunque
ci sono 170 errotti italiani che hanno,
esatto,
che hanno votato per la Salis.
Io rispetto
non
perché
mi pare
hanno
che
votato
rispetto.
Però questo qui sta facendo una cosa che secondo me non va tanto bene per difendere la figlia che ha delle condanne
in Italia.
Più che altro
ha attaccato la Meloni che
e
in teoria
poi usa questo nano mammolo che se lo secondo me dovrebbe metterselo laddove non arriva
capito.
La luce, come dice Parenzo, insomma.
Vabbè.
Dove dice Parenzo.
Andiamo a Venezia, Andrea, vai Andrea, dimmi.
Sì, buonasera. Io ho accolto l'invito di Cruciani per dichiarare il mio voto
anche di Parenzo,
al generalissimo.
Anche Parenzo. Scusi, lei ha che titolo di studio ha?
Io sono un ragioniere, ho diploma all'Istituto Tecnico Commerciale.
Ragioniere, lei ha votato generalissimo.
Che
pensa...
Che infanzia ha avuto? Serena o ha avuto dei problemi?
Però al di là di quello, volevo aprire una.
No, ma lei ha avuto qualche trauma, dice Parenzo, ha avuto qualche trauma infantile, ha avuto qualche problema durante l'infanzia?
No, famiglia normalissima, ringraziando il cielo, genitori.
Però
non è laureato lei,
No,
ma di là,
un semplice diploma.
Dunque,
ecco,
titolo di studio,
una persona mediamente intelligente.
Geometra.
Volevo dire che Vannacci
però, scusi,
dei
mi faccio capire una cosa.
Ormai
da piccolo
a che età ha smesso il ciuccio? Questo è importante da capire. A che età ha smesso il, per capire chi vota Vannacci, a che età ha smesso il ciuccio?
Mi sei simpatico.
No, l'uso del ciuccio, a che età l'ha smesso? L'uso del nin. Del ciuccio, a che età l'ha smesso?
Sei un buon comico, mi sei simpatico.
Comunque, gente normale quella che ha votato Vannacci, normale, normalissima. Sei tu che li dipingi come mostri, fascisti e razzisti, e non solo tu, fermi là.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Crucio, i miei complimenti per il generalissimo. Ora che sei riuscito a far entrare un ennesimo fenomeno da baraccone in Parlamento, perché non aggiungi anche il Cabibbo? Tanto coglioni ne abbiamo, mettiamocene uno travestito, no?
Ragione Parenzo, il voto deve essere esplicito, invece di scrivere sulla matitina Vannacci eccetera, bisogna essere lì presenti e urlare: voglio mettere una decima sul simbolo della Lega e scrivere Vannacci. Questo bisogna fare, altro che gli idioti del PD sempre mascherare, no, devo scrivere ma il voto è segreto, bla bla bla, non mettono mai la faccia, come fa Parenzo, che lui ha votato Marco Tarquinio del PD.
Pare Pilingule, tu e Marilyn Manson del PD, Pilingule pare avanti tutta, generalissimo a tutta forza.
Beh, amici miei, le elezioni scatenano la guerra tra Guelfi e Ghibellini, scatenano la guerra tra laziali e romanisti, tra interisti e juventini, c'è qualsiasi cosa, è sangue e merda.
Lascia stare i laziali, perché quelli devi citofonare all'esportavoce di Lollobrigida, per i laziali e per Diabolik.
Ma per carità.
Dopodiché, se per te è normale che l'esportavoce di un ministro
ancora con sta storia
anche nel suo passato,
ma nel passato delle persone c'è qualsiasi cosa, ma chi se ne frega?
Ma il passato delle persone conta. Io ad esempio non potrò mai ambire, visto il mio passato alla Zanzara, di diventare il direttore del Sole o del Corriere della Sera, perché ho un passato alla Zanzara, ma è impossibile, mi è precluso. Io ho rispetto per queste istituzioni, vedi, ormai mi sono sporcato con questa trasmissione e quindi non posso ambire, a fare il direttore del Corriere, non posso, posso fare altre bellissime cose alla Sette, con te, ma non posso ambire, viceversa il nostro passato conta, le nostre il tuo elogio del vannaccismo e del populismo ti inchioda a rimanere per l'eternità dentro questa putrida latrina che ti sei costruito. Io ho l'ambizione ogni tanto di uscire da questa putrida latrina, di farmi una doccia e di andare in onda all'aria che tira tutti i giorni, pulito, profumato
e allegro.
Dopodiché non sono portavoce di un ministro, amico mio, ma nelle mie chat non si fa l'elogio di un criminale quale fu Diabolik. Non dico gli ebrei devono andare tutti a fare in culo, non lo dico, è improbabile che lo possa dire.
Sì,
o mi sbaglio,
sti cazzi, ragazzi, mi ha detto Ruggeri, mi ha detto Ruggeri, tanto per essere chiari, che certamente non,
Ruggeri,
può essere accusato,
ragazzi,
non può essere accusato di filo fascismo,
è una persona a cui
se pubblicano le mie chat se pubblico ragazzi, le mie chat, le mie gif, le mie gif, gif come cazzo, io mi tumulano per terrorismo.
Ma
mi
ragazzi,
tumulano per
Ruggi,
terrorismo. Questo mi scrive il dottor Ruggeri.
Ma io
non rompere il cazzo, dai, su.
Ma io ti voglio dire, io a luglio andrò come al solito al mare con i bambini. Se Ruggeri mi dicesse stiamo un mese insieme, io rinuncio a mia moglie e ai miei figli per stare un mese con Ruggeri anche a coccia di morto, per dirti il bene che gli voglio a Ruggeri. Non ho nessun problema, dormirei in tenda con Ruggeri anche
a
coccia di morto.
Andiamo a guardare le chat della Salis, le chat della Salis, chissà cosa c'è nelle chat di tutti, c'è qualsiasi cosa.
Io non voglio guardare le chat di nessuno.
E allora prenditela con quei giornali che le pubblicano invece di prendertela con le persone messe al pubblico ludibrio. Poi è chiaro, le chat sono uscite perché quando vengono rese pubbliche è evidente che non si può rispondere semplicemente a una conversazione private poi avendo un incarico pubblico. Ti dimetti, arrivederci, grazie. Ma dovresti essere il primo a condannare questo modo di fare, e invece no, te la prendi con le chat scritte 6 anni fa tra uno e un criminale, che per carità anch'io non ho chat con diaboliche, è evidente, no? Però è anche chiaro che nelle chat di ognuno di noi ci può essere qualsiasi cosa, dai. Cioè tu perdoni chiunque, basta che non sia di destra. Se è di destra è condannato per sempre. Dai, su, ma è un'esagerazione quella che fai, no, dai.
No.
Sì, no, 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 siccome sta pensando ad altri dice no. Dorsi, sentiamo Dorsi, la torsione autoritaria, Dorsi, la torsione autoritaria, vai.
Non c'è dubbio che quello che sta accadendo in Italia stia mostrando una torsione autoritaria,
infatti,
che si manifesta in varie situazioni, certamente il manganello, certamente l'occupazione di tutti i centri di potere, certamente il tentativo di costruire un'egemonia culturale.
Cioè, c'è una torsione talmente autoritaria in Italia che il popolo manda al Parlamento europeo una che incarceri in uno Stato membro dell'Unione Europea perché dicono che lì c'è il fascismo di Orban. Questa è la torsione autoritaria, Dorsi, su, non sia
allora,
ridicolo.
Non sia ridicolo. No, no, guarda, io non mi interrompo. Faccio come nelle trasmissioni, non mi interrompa, io non urlo, poi urla, non mi interrompa. Allora, Dorsi... Posso dire una cosa un po' forte?
Dimmi.
Dorsi si dovrebbe andare a nascondere perché? Visto il risultato che c'è stato della lista Pace, Terra e Dignità.
Sì, questo sì.
Io credo che se tu proponi una lista dove sostanzialmente, adesso voglio andare sostanzialmente.
Anch'io ho delle chat con lo Cicero, per esempio, mi dice lo Cicero, anch'io ho delle chat con lo Cicero.
Ma questo, ma
no,
questo
non faccio
dà,
l'elogio del, non
dà,
faccio l'elogio del fascismo e della Dignità. Non c'è
ma
ho capito, ma che cazzo vuol dire?
E di chi è quell'altro?
Non faccio
criminale,
il portavoce,
mi scrive comunque Andrea Ruggeri, che evidentemente mostrando con la quantità di messaggi che non ha un cazzo da fare, sospetto che io già avevo in passato, dice, faresti bene a stare con me in tenda a coccio di morto. Sai le risate che ci facciamo, ci leggiamo le nostre chat, così poi ci costituiamo spontaneamente. Io posso dire una cosa in più? Io non solo voglio bene a Ruggeri, ma io credo che Ruggeri sia un gigante, il direttore Ruggeri. Direttore Ruggeri, secondo me, dovrebbe avere... No, per me è sempre direttore Ruggeri. È un gigante Ruggeri. È un gigante.
Vabbè, andiamo avanti,
un gigante.
C'era
un gigante.
Manuel dalla provincia di Chieti, che è autotrasportatore, e dice di aver votato Mannacci. Giusto, Manuel?
Sì, giustissimo. Giustissimo.
Che cosa hai?
Autotrasportatore.
Che sei? Licenza media? Licenza media superiore o terza media?
No, perito meccanico, con un po' di sofferenza, ma ce l'ho fatta.
Perito meccanico, il popolo normale. Tu hai votato Mannacci e non ti vergogni,
no,
non hai avuto nessun problema.
Non solo non mi vergogno, avevo un piccolo dubbio prima
di
votare Mannacci.
Ci sono anche camionisti che hanno votato PD, ovviamente.
Mi si è tolto il dubbio quando lui non si è ricordato dell'inno dell'Europa, e lì ho detto no, metto la X con estremo piacere.
Perché non sopporti l'Europa, non te ne fotte un cazzo.
No, perché non ha dato quelle aspettative che meritavano, e soprattutto tutto, non ho votato né la Martani, non ho votato né Renzi.
Martani, che c'entra la Martani?
La Martani era Daniela Martani, nata a Roma nel 75, era candidata in una lista nel centro-sud Italia.
Non lo sapevo, amico mio, scusami.
Non lo sapevo.
La realtà è che non lo sapeva nessuno, questo è il punto fondamentale.
Neanche la Martani,
credo
forse.
Che nemmeno lei lo sapesse, posso dire la verità. Scusi, Manuel, lei non ha avuto nessun trauma da piccola, no? Non ha avuto alcun trauma?
No, assolutamente no.
Come dice Parenzo, non
le posso chiedere, gentile amico camionista, gentile, posso chiedere a che età ha iniziato a gattonare? Perché anche questo è un dato. Cioè, ad esempio, io ho visto uno studio che quelli che votano Vannacci hanno iniziato a gattonare ai 3 anni e a camminare dritti dopo i 6. Questo c'è scritto in uno studio scientifico.
Scusi, ma lei ha nostalgia del pelatone? A lei piace il pelatone?
Ma direi sì, una leggera nostalgia, sì.
Qualche
dai,
cosa del pelatone ha, qualche nostalgia del pelatone.
Questo,
di sua eccellenza.
Questo chiude il quadro.
Sicuramente più di Gottardo.
Mario Gottardo, che c'entra Gottardo? Mario da Chieti.
Non penso
che
ha tanti difetti, ma non penso che abbia pure questo.
Beh, ultimamente si è avvicinato alla destra, Mario da Chieti, vai.
Cruciani.
Non gliene va dritta una, poverino.
Dimmi.
Fasciolecchino, hai messo la decima, hai messo la decima.
Io ho messo
giorni.
Scusami Mario,
sono
scusami. Voglio ripetere in maniera molto chiara. Io sono andato a votare, sono entrato con assoluta determinazione, posso dire anche quando sono andato, nel pomeriggio di sabato, nella mia sezione che è al centro di Milano, semicentro a Milano, in una scuola che tra l'altro era la scuola di mia figlia, era la scuola elementare di mia figlia.
Sono andato lì. Conflitto di interessi pazzesco.
Scuola elementare di mia figlia, che cazzo vuol dire?
Voti della scuola di tua figlia, conflitto di interessi pazzesco.
Sono andato a votare, non c'era nessuno, sono entrato con una gentile presidente di seggio, sono entrato, mi hanno riconosciuto, arrivederci, come state, tutto bene, eh? Sono andato a votare e con assoluta determinazione sono andato in cabina, la decima è una X, ho messo una X su un partito e ho messo una sola preferenza, come faccio quasi sempre.
Marco, ma è l'amico tuo, dice che dobbiamo mettere la decima.
Io la decima è una X, dunque io certamente ho messo una X e ho messo anche un nome solo.
Poi adesso che fai? Ti porta a Bruxelles a scartavetrare il buco del culo?
Senti Mario, scusami amico mio, io ho già un mestiere, a Bruxelles sono andato per mestiere, andammo tanti anni fa insieme al qui presente dottor David Parenzo nel Parlamento Europeo a trasmettere da lì, non ho alcuna intenzione di cambiare lavoro, dunque non mi offrirà nessuno lavoro a Bruxelles, perché ovviamente non sono compatibile con alcun lavoro a Bruxelles.
Sai cosa sarebbe da fare invece?
Dunque, che cazzo
luglio,
vuole Mario da Chieti? Non ho
sai
capito?
Cosa sarebbe da fare invece?
Sì, di fare una zanzara all'inaugurazione del Parlamento Europeo.
A luglio, bravo, esatto.
Vedremo. Mario, che cazzo vuoi ancora? Dimmi. Mario, cosa vuoi ancora? Mario! Ma che sta facendo questo qua? Ragazzi, alzate il volume. Niente. Mario! È morto. Diego da Monza, vai. Dimmi, Diego.
Giuseppe, io sono incazzato come una bestia per quello che è successo. Mi sto vergognando del fatto che non, come cazzo sia possibile che una criminale sia stata candidata ed sia stata eletta, abbia fregato 170.000 persone con
stai
la propaganda
della
del cazzo?
Salis, perché la chiami certo criminale per quello che ha fatto ed è, no, per allora, quello che avrebbe fatto
lei è criminale deriva da crimine.
Non è detto che abbia commesso un crimine, scusami.
Ha delle condanne via definitiva,
certificati crimini, scusami, ne ha 4 di condanne, ha 29 di condanne, denunce, c'è 4 condanne. Questi sono i fatti.
Questo
Parenzo,
c'è poco da fare,
chiaro?
Questo non si può dire niente. Se poi tu dici sono piccole condanne,
benissimo. Che mi denunci, che mi quereli, perché gli faccio una controquerela. Sono certificate le condanne, chiaro o no?
Fermo Diego.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
La Zanzara.
Oh Cruciani, quanto brucia che fra 2 anni e Bonelli hanno fatto eleggere la Salis, eh? Quant'è che brucia? Dai Salis al Parlamento Europeo, spacchiamo un po' di teste! I fascisti non si possono picchiare, i fascisti si debbono picchiare! Brutto testa di minchia di un Cruciani, fascio di merda! Consiglio al generalissimo Vannacci, quando sei al Parlamento Europeo,
Guardati le spalle, che c'è la professoressa Salis.
Bene, caro David, qui ci sono due signori che sono appena arrivati, fra poco te li presento, che non ti piaceranno sicuramente, in realtà non piacciono manco a me.
Ho visto le foto.
Che oggi si sono immolati di fronte alla sete di JP Morgan. La sete di JP Morgan.
Ma cosa c'ha la sede di JP Morgan?
Al grido di Palestina, perché dicono che fanno affari con Israele.
Ovviamente è probabile, però non fanno affari con la mafia.
Non fanno affari con la mafia.
Ma non solo, portano ricchezza, portano capitalismo, portano diffusione di benessere. JP Morgan portano diffusione di benessere, di assoluto benessere. Quello stesso benessere che Hamas ha sequestrato e anziché utilizzarlo per il bene dei propri civili, l'ha utilizzato per comprare armi per distruggere lo Stato di Israele. Non sta andando come loro avrebbero voluto. Io dico solo
ma adesso ci andiamo.
Non sta andando come loro avrebbero voluto. Ma lo dico con grande tranquillità e pace. Non sta andando come loro avrebbero voluto.
Toni da Cosenza, adesso ci arriviamo. Toni da Cosenza, vai Toni, dimmi.
Non sta andando
allora,
come avrebbero
come sono
voluto.
Andate realmente le europee? 51,2% partito degli astensionisti.
Ma non esiste nessuno. Posso dire una cosa? Questa è una puttanata detta. Non c'entra niente. La gente...
12,5% PD, eccetera. Oltre il 50% di astensionismo. L'analisi del voto è inequivocabile, Giuseppe.
No, Toni, amico Toni.
Sono rotti le palle di questa Europa. Si sono rotti le palle di questa Europa in cui comandano le banche e le multinazionali. Dobbiamo uscire dalla NATO, dall'ONU, dall'OMS, da tutto, da noi stessi, basta da quel delirio che ti attanaglia, basta ad Israele.
Allora, posso dirti una cosa, caro Toni? Quello che tu dici va benissimo, tu hai le tue idee, fuori dalla NATO, fuori da tutto. No, non mi interessa, va benissimo, lo può dire liberamente, qui lo può dire liberamente, non dove c'è Hamas lo potrebbe dire liberamente. In Israele lo puoi dire liberamente, non dove c'è Hamas. Però posso dirti una cosa, caro Toni? Non è vero che quel 51% di persone che non sono andate a votare sono persone che condividono quello che dici tu. Sono persone che o se ne fottevano e sono andate al mare, giustamente, o se ne fottono del Parlamento europeo, oppure semplicemente non hanno alcun interesse, oppure chi vince o chi non vince o chi perde per loro è indifferente, e dunque a loro va bene così, punto e basta. Ma non è vero, non esiste politica, culturale, monetaria ed economica, questo sembrava Marco Rizzo.
Può essere.
Allora abbiamo con noi il signor Luca Trivellone, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Luca Trivellone che è passato dalla lotta ambientalista alla lotta Free Palestine, no? Contro Israele, così d'amblè. Scusi, cosa c'entra un idiota simile con la complessità globale del mondo?
No, questa è la domanda.
Questo è un altro discorso. Scusi,
ciao David,
che
so
c'entra?
Che non ti piace parlare troppo di Palestina.
Ma che c'entra, scusi, l'ambientalismo?
No, mi piace moltissimo parlare di Palestina, libera da Hamas è la
Palestina
cosa che credo
libera
anch'io. Su questo
dalle
siamo d'accordo.
Armi italiane, quelle che inviamo da 7 ottobre e non ci siamo mai fermati a inviare in Palestina, quelle che tu chiami Palestina sono armi iraniane, non iraniane.
Adesso presento lei, si cambia un attimo.
No, scusa, di anche all'altra signorina molto gentile, grazie, signorina molto gentile.
Beh, Cruciani e Ferenzo sono riconosciuti per essere gentili,
informate questi due amabili straccioni che le armi che in questo momento albergano in Palestina sono armi iraniane. Okay,
ma io le posso fare una domanda,
questi...
David?
Sì.
No.
Allora, prima
intanto
la presento,
andiamo
poi faccio
sulle
la domanda.
Dati di fatto.
No,
andiamo
sulle
Fermiamo un attimo la cosa. Davide, adesso vi fate chiamare Davide pure a te. Davide, un attimo solo. Allora, Trivellone, io voglio capire una cosa da te. Poi presento anche, la presento subito, la signora Nina, buonasera.
Buonasera.
Di che movimento è lei?
Palestina Libera.
D'altra parte, abbardata così, non poteva che essere di Palestina
Direi
Libera.
Che è chiaro.
Ma ognuno si batte per quello che vuole. Io sono un
libero. Io voglio dire
la bandiera israeliana, noi portiamo questa.
Dimmi,
ascolti. Nina la, a Nina l'adorabile sciocchina, voglio dire semplicemente
non ho detto niente,
l'adorabile, un uomo che offende una donna,
l'adorabile sciocchina.
Partiamo già però da un, da un rapporto che non va bene di base, sciocchina. È un rapporto che già in radio lo fa passare sbagliato.
Vabbè,
mi
che c'entra la donna, lui ha detto sciocchina, avrebbe sciocchina. Detto sciocchina.
Ma io lo sto, non li sto, non lo sto criticando,
critico le idee, anche il trivellone, trivellone potremmo dire l'adorabile coglione, se vogliamo fare delle rime, io sono in par condicio con tutti nelle rime, non c'è problema, parenzino il cretino.
Però,
se volete,
però
non c'è,
scusate,
problema,
non fermo tutto. La prima cosa, ragazzi, fatemi, ragazzi, se no diventa un delirio. Io voglio chiedere a Trivellone subito una cosa: perché sia, lei è passato dall'ambientalismo alla Palestina? Qual è? Qual è
perché sono?
Perché lei ha molto tempo
cosa,
libero.
Sono no. la stessa cosa. Io sto studiando per diventare psicologo e lavoro con i senza dimora. Che saluto, che magari ci stanno ascoltando.
Che c'entrano i senza dimora sia con l'ambientalismo che con la Palestina?
Io porto
niente.
Avanti delle idee con concretezza, caro Cruciani. Lei e Parenzo, voi a parole siete bravi, però poi con i fatti che mi senso, scarseggiate un pochettino.
Ma noi lavoriamo. Noi, lei, noi lavoriamo, cioè questo è il punto. Noi facciamo un mestiere. Lei che mestiere fa?
Lei sceglie di mettere profitti al di sopra delle vite umane, ed è lo stesso problema che c'è.
Le profitti che c'entra?
Che c'è nel collasso climatico e che c'è nell'invio di armi. Ma il problema è sempre lo stesso:
cioè il mondo capitalistico.
Mettere al primo piano i profitti che sta facendo la JP Morgan su un genocidio.
La JP
mettere,
Morgan, ma sono dei signi, ma sono dei benefattori.
I profitti della Eni, salutiamo De Scalzi, sulle vite di tutti noi.
No, ma l'Eni è azionista di Confindustria. Lei si trova nel palazzo. Posso dirti una cosa? Lei si trova nel palazzo.
Anche
che
questi.
È gestito, lei può lasciare quello che vuole, noi siamo molto libertari e molto aperti. Questo palazzo qui è un palazzo, il palazzo del Sole 24 Ore, Confindustria, dove c'è l'Eni, dove ci sono aziende che producono armi, aziende che producono armi, che finanziano Confindustria, che appartengono a Confindustria.
E noi fermiamo le quelle aziende, fabbriche di
le aziende
armi.
Che le aziende che producono
Giuseppe,
armi danno posti di lavoro, danno posti di lavoro.
Danno morti a 37.000 civili.
No, ma qua c'entrano i civili, non è che decidono chi ammazzare o chi non ammazzare.
Le armi sono il miglior modo per la deterrenza. Come ci si difende dai dittatori, scusa? Da Putin, come ci si difende se non con le armi, scusami? Mandando Trivellone e l'adorabile amichetta.
Perché è la stessa cosa, un dittatore.
Certo. Ma l'Italia è una, dovrebbe essere,
sta difendendo il suo paese.
L'Italia
da un
dovrebbe essere una democrazia. Parliamo
allora,
d'Italia,
se voi siete
parliamo della responsabilità
armi, scusa,
dell'Italia, Parenzo.
Amici, se voi siete contro le armi tout court, dovreste essere contro le armi che l'Iran da 20 anni a questa parte ha mandato ai vostri amichetti.
Ma mi scusi,
di Hamas.
Però, David,
mi può rispondere su questo?
Le posso
signorina?
Fare una domanda? Mi scusi,
da 20 anni, dottoressa, da 20 anni Hamas riceve armi e soldi dall'Iran. È un problema per lei
Hamas
oppure no?
Hamas contro chi sta lottando? Contro uno degli eserciti più
no, dunque, secondo lei
più
avanzati
al mondo,
contro i propri civili d'Italia.
Ragazzi, se parlate insieme non c'è, ragazzi, se parlate insieme non si risolve nulla, nessuno sente niente, nessuno capisce niente. Allora io chiedo alla signora Nina, Hamas, lei che, per lei che cos'è Hamas?
Hamas alle ultime elezioni in Palestina è stato votato da una popolazione.
Dunque sono dei liberatori, dei liberatori.
Io non sto parlando di Hamas, io sto parlando di una di un'occupazione illegale.
No, lei deve parlare di Hamas. Io
non
ho chiesto di Hamas. Io le ho chiesto di Hamas.
Però le sto rispondendo, se lei mi ferma non mi fa finire.
Ma, Davide, ma informa la signorina che non c'è
occupazione. Dovete riuscire a farmi parlare, perché altrimenti poi diventa
allora,
complesso.
Allora ragazzi, andiamo per ordine. Io ho chiesto Hamas, che cos'è per lei?
Hamas è un partito politico che è stato votato alle elezioni, alle ultime elezioni in Palestina.
No, sono dei terroristi.
Sono dei terroristi tanto quanto Israele, perché
no,
quando si utilizzano degli aiuti umanitari per bombardare una popolazione inerme,
nessuno bombarda la popolazione inerme, sono operazioni militari.
Le immagini, mi
sono operazioni militari.
Hanno utilizzato un porto creato dagli Stati Uniti per trasportare aiuti umanitari, quando in realtà è stato utilizzato per uccidere una popolazione.
Senta, c'è una lei deve distinguere tra operazioni militari e operazioni mirate
operazioni
a uccidere le popolazioni.
Allora, se uno
stermina
40.000 civili non è un terrorista.
No, c'è sterminare. Si fermi un attimo. Sterminare significa sterminare il genocidio, perché lei pensa che ci sia un genocidio in mare.
No, non lo dico io, lo dice la Corte internazionale di giustizia, e ha dato chiare linee di fermare la vendita di armamenti ad Israele.
Allora,
di fermare
lei può dire quello che vuole.
Non lo dico io, ma lo dice il diritto internazionale.
Non lo dice nessun diritto internazionale, non c'è nessuna sentenza di genocidio. Sono solo tesi.
dicendo di, che l'Italia sono solo che ripudia la guerra come come, lei può, lei come può, soluzioni di controversie internazionali.
Lei può gridare quello che vuole, lei può gridare,
no,
sì, ma lei può gridare quello che vuole e può dire tutto quello che vuole. L'unica cosa sicura è che non c'è, che Israele non è stata condannata per genocidio, quello è sicuro.
No, però intanto
lei sa che cos'è un genocidio? Lei sa che cos'è un genocidio?
Io lo so benissimo che
cos'è un genocidio.
Un genocidio nasce dallo sterminio della popolazione ebraica.
No, dalla volontà. No, dalla volontà di sterminare una popolazione.
Questo lei è ignorante. Il genocidio fermola. Si divide per tre punti.
Lei non lo sa. Lei non lo sa. Fermola, fermi, fermi.
La zanzara.
Allora, abbiamo qui ospiti negli studi di Confindustria di Radio 24, caro David, due persone, Nina di un movimento che si chiama Palestina Libera e un signore che è passato dall'ambientalismo estremo, dall'occupare le strade, ad andare a rompere i coglioni a JP Morgan e versandosi della vernice addosso perché pensa che JP Morgan siano complici di un genocidio.
Ma questo possono fare come vogliono.
Va benissimo. L'unica cosa che io ancora non sono riuscito a capire, caro signor Trivellone, è quale sia il legame tra l'ambientalismo di ultima generazione, cioè dire occupare le strade, gli idrocarburi, tutto quello che vuoi, il petrolio, le multinazionali, e la questione medio orientale. Non c'entra una merita mazza.
Cosa
lei ha moltissimo tempo libero.
Cosa
e va benissimo.
Cosa io studio, lavoro, ma ho moltissimo tempo libero per le questioni che interessano gli altri. C'entra che noi cittadini non abbiamo più un governo che difende i nostri interessi e non siamo, non possiamo rimanere a guardare.
Non la prenda
ci arrivo,
la
ci
domanda
arrivo.
È
non
che c'entra l'ambientalismo con la Palestina? Che c'entra?
Arriva
ma
il collasso climatico, arriva il collasso climatico, arriva il collasso climatico, stessa questione. Colonialismo e ambientalismo, stessa questione. Ma non sto qui a spiegare.
I colori di Hamas sono il verde. No, gli interessa. I colori di Hamas sono
quello che volevo dire.
Il verde e il nero.
Quello che volevo dire è che mentre c'è un governo che si preoccupa di fare economia, noi cittadini abbiamo iniziato a occuparci dei nostri diritti, il diritto alla vita per l'ambiente e protegge la Costituzione che dovrebbe dirci di ripudiare la guerra, ma abbiamo davanti un governo,
che
abbiamo
fa?
Davanti un governo che ci fa i profitti, ci stanno facendo i soldi
in
genocidio.
Tutto il mondo,
dal 7 ottobre hanno continuato a inviare armi, controllate
le
dogane, Tajani ci ha mentito, ci ha mentito facendo finta che non hanno più mandato inviare
le armi, ma meno male che l'Italia venda le armi,
noi siamo qui per bloccarle,
per te le armi continuerebbero a proliferare per
libera,
cent'anni.
Non rimanete a guardare, non rimaniamo a guardare.
Scusa, ma per bloccare anche le armi
è la nuova campagna
Damasso,
di
no.
disobbedienza civile.
Scusami,
che mira
però mi fai capire,
al disarmo di Israele. Dimmi,
scusa Trivellone, mi fai capire, ma tu sei contro le armi anche ad Hamas allora?
Immagino,
fammi capire.
Io sono contro il coinvolgimento dell'Italia in un genocidio
vaffanculo avvenendo. Non hai detto una parola contro le armi ad Hamas o no?
Parenzo, lei conosce Staviz Sinai? Ha mai sentito parlare di Staviz Sinai? Non la conosce?
La domanda è questa: le armi ad Hamas sì o no?
Adesso le parlo di Staviz Sinai.
No, ma lascia perdere.
Io ho preso due anni di foglio di via non per rispondere a queste domande, ma per parlarvi di Staviz Sinai.
Le domande sono quelle che facciamo noi.
Armi ad Hamas sì o no?
C'è un attivista israeliana che ha preso due mesi di carcere contro l'invio di armi dall'Inghilterra ad Israele.
Benissimo.
C'è un motivo per questo, perché c'è molta consapevolezza.
Dov'è
specialmente
un palestinese uguale a questa
Israele
qua?
Dello schifo
dove
che sta facendo questo regime sionista.
Vabbè, questa israeliana.
Ferma un attimo. Allora, Trivellone, scusi un attimo. Le armi ad Hamas vanno bene o non vanno male? Perché io non ho visto che lei non si è battuto contro l'arrivo di armi ad Hamas.
Io mi rifaccio al diritto internazionale.
No, lei non si rifà al diritto internazionale,
per cui
che non sa
sotto un'occupazione.
Lei lo sa
sotto
che
un'occupazione,
se non...
secondo il diritto
lei
internazionale,
ha detto Israele disarmata. Lei
ci si può difendere. Diritto internazionale. Non è Trivellone, è il diritto internazionale, risoluzione internazionale.
Fa bene a difendersi.
Secondo il diritto internazionale sì.
Ah, benissimo.
Secondo il diritto internazionale sì, se
non
ti urli ufficiali no.
Non dica
avevi la bandiera israeliana dovrei ascoltare.
Certo,
te.
Ne sono orgoglioso.
Io sto parlando del diritto internazionale.
Di
allora sei di parte,
no,
rimani in silenzio.
Di parte,
c'è, c'è un genocidio, noi stiamo facendo qualcosa di
questo.
Se tu invece stai con la bandiera israeliana.
Tu sai Trivellone,
la differenza tra me e te è questa,
Giuliano. C'è una buona notizia, Trivellone, ti do una buona notizia.
Tu prendi parte dell'oppressore e io sto da parte dei palestinesi.
Tu puoi dirmi quello che vuoi qua e non ti preoccupare. Sei Israele non avesse le armi, se Israele non avesse le armi che voi accusate JP Morgan e altri di fornire ad Israele, americani eccetera, se
non potrebbe sarebbe eliminata in due minuti dai tuoi fottuti amici maledetti terroristi,
chiaro? Quelli che tu dici essere dei liberatori, sarebbe eliminata in due minuti senza le armi. Dunque viva le armi a Israele, che è il contrario di quello che dici tu.
Occupando.
Ma lascia perdere.
Penso ti posso rispondere sull'ecologia. Non so se avete presente, non abbiamo chiarito ancora un punto.
No, i due gentilissimi ospiti in studio che sono dalla parte dei buoni, secondo loro, ci sono i buoni, i palestinesi sarebbero i buoni, i terroristi di Hamas sono i buoni, Israele cattivi. Allora chiediamo ai due gentili, ci sono 120 ostaggi ancora nelle mani dei vostri amici di Hamas. Una volta che abbiamo disarmato Israele, possiamo almeno liberare questi 120
ma
o neanche questi 120
ostaggi?
Li liberiamo?
Sono come la popolazione palestinese sotto le bombe di Israele, non è che sono al di fuori delle bombe di Israele,
non li liberiamo.
Perché gli ostaggi che sono stati liberati hanno detto che ne hanno ammazzato l'esercito israeliano per salvarne 4 ha ammazzato altri 2 ostaggi, quindi di cosa esattamente stiamo parlando?
No, perché
gli israeliani sono
adesso lei sta criticando anche l'operazione dell'esercito israeliano per liberare
gloriosa operazione.
Sì, questa non è un'operazione, questo è un genocidio e è un altro atto del genocidio utilizzare un molo creato per degli aiuti umanitari, in realtà portando dei camion di aiuti umanitari per bombardare un campo profughi.
Ma che cosa?
È una vergogna,
allora questa gentile signorina ha appena detto che liberare gli ostaggi è sbagliato perché sono state uccise delle persone.
Si calmi un attimo.
È stata una delle operazioni più straordinarie della storia dell'umanità.
Certamente, assolutamente straordinaria.
Bastava liberarli, no? Bastava liberarli da soli.
Posso dire una cosa?
Dimmi, Trivellone, dimmi. Tanto avete detto del peggio, per cui figuriamoci. Hai detto che Hamas è un movimento di liberazione secondo il diritto internazionale.
Noi non siamo qui per convincere Cruciani
dare una notizia, così ci mettiamo
noi
tutti
siamo
tranquilli.
Per convincere chi è a casa, che è un cittadino come me, cittadini comuni, con le loro vite, il loro lavoro.
Vi do una buona notizia. Volete una buona notizia?
Per il disarmo. La volete una buona notizia? Non stiamo convincendo Cruciani che indossa la bandiera israeliana.
Trivellone e signorina, che non mi ricordo come si chiama, ma non importa. Trivellone e signorina. Trivellone e signorina. Vi do una buona notizia. Sapete qual è?
Ci dica.
Sapete qual è?
Ci dica.
Siamo interessanti.
Stiamo per sconfiggere Hamas e Israele sta vincendo questa guerra. Vi do questa buona notizia.
La sta perdendo sotto tutti i fronti.
Stiamo vincendo anche noi, caro Parenzo. Palestine Action sta arrivando.
Mi faccia capire perché mi inquieta un po' se Hamas riesce a vincere la guerra.
Che sta bloccando la complicità occidentale con il regime sionista in Inghilterra, Germania, Portogallo, Austria, in Scozia. Ci stiamo organizzando per fermare ogni invio di armi ad Israele.
Senza armi Israele sarebbe distrutto in due secondi, te l'ho già detto Trivellone, guarda, senza armi Israele sarebbe distrutto in due secondi. Tu lo sai benissimo. Ma tu vuoi la distruzione? Israele deve esistere o no? Israele deve esistere o no? Sapete perché? Due settimane fa, tu non rispondi, per cui musica, esci. Non rispondi, vuoi fare il tuo comizio, non rispondi alle domande, vuoi fare il tuo comizio, via.
Musica, via.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Ciao Crux, io ogni volta che faccio i mestieri in casa e pulisco, mia moglie mi segue e li rifà perché dice che non sono capace di pulire, non pulisco bene. Mi sa che la denuncio.
Renzo, da oggi quella roba che tiri su col naso ogni 10 minuti in trasmissione non è più catarro, è bile. Rosica, Parenzo, rosica.
Allora, devi sapere, Parenzo, che questi due signori che hanno appena abbandonato lo studio erano accompagnati da un altro tizio che dietro le quinte, non voglio dire, non potrei saperlo chi è, nome, cognome e tutto, il quale si è avvicinato a un certo punto ridendo e sorridendo dicendo: ma quanta rabbia che mi fai, eccetera, ti prenderei a calci in bocca, così ha detto questo.
Gentile anche perché è venuto, è gentile anche perché uno è un uomo di pace.
Mi sono trattenuto, dal prenderti a calci in bocca.
No, è gentile per due motivi: primo, perché sostiene la Palestina e quindi giustamente ti prenderei a calci in bocca, è conseguenziale al mondo che lui rappresenta.
Roba pazzesca.
Secondo, abbiamo il suo nome e cognome,
no.
Mi auguro di sì,
assolutamente
abbiamo
no.
Il suo nome e cognome.
Ho detto semplicemente.
Sì, abbiamo il suo nome e cognome e quindi molto gentile, se ne vada a fare in culo con un esposto in procura,
no,
io penso.
Assolutamente,
io lo farò.
No.
Io anche se sono a Roma glielo faccio un esposto.
A chi?
A questo qua che ha detto ti spaccherei.
No, non faccio nessun esposto.
Perché no?
Ma no, ma lo diceva sorridendo, ridendo, era una metafora, ma chi se ne fotte.
Però è un uomo di pace.
Gli ho detto,
io gli ho detto
ti devi vergognare a venire qua dentro e a dirmi questa cosa qua. Cioè, puoi dirmi quello che vuoi, puoi insultare tutto, però la violenza, minacce, cose di questo tipo no.
E lui che ha detto? Lui ha
niente,
detto.
Se n'è andato ridendo.
Pace, ridendo
e scherzando, dicendo che dovrei essere rieducato, così ha detto. Ma non è un problema,
Basta, è gentile.
La cosa incredibile è che.
E informiamolo che però sta perdendo Hamas, per fortuna. Informiamolo di questo almeno, così la sua rabbia aumenta.
Ah. Lucio dalla provincia di Chieti, vai. Allora, dobbiamo anche sottolineare il fatto che oggi tu hai fatto condannare in tribunale il generale Pappalardo, che è stato condannato per...
No, io non posso entrare nel merito della decisione che hanno preso i giudici a Roma. Era presente il mio avvocato, l'avvocato Marco Cinetto del Foro di Padova. Ha vinto questa causa contro il generale Vannacci, condannato in primo grado. Non entro nel merito, perché non entro nel merito. E
in primo grado ha un risarcimento di 5.000 euro, mi sembra, no?
Prendo atto della decisione dei giudici, ma non posso commentare questa sentenza e non posso dire nulla, quindi... Io ringrazio, cioè, in nome del popolo italiano è stata pronunziata questa sentenza di primo grado.
Ti invito pubblicamente a rimettere questa querela nei confronti del generale Antonio Pappalardo. Mi sembra una piccola cosa rispetto alle cose che abbiamo testé ascoltato.
Questo non c'è ombra di dubbio.
Mi sembra che il generale
Rilancio dicendo che andrebbe denunciato anche quello che voleva prenderti a calci in bocca,
no,
sempre
ma non mi
con
voce.
Gentilezza. Rilancio con una nuova querela, guarda un po'.
Assolutamente. Comunque, generale Pappalardo, che un suo profilo, lui dice che non è il suo, riportò qualche anno fa la notizia che tu guadagnavi 250.000 euro e che non pagavi le tasse, fondamentalmente. Per questa cosa è stato condannato a una multa lieve, in realtà, no? 5.000 euro e 400-600
per diffamazione aggravata, sì, perché ha detto la Guardia di Finanza, cioè, ha scritto delle cose. Abbiamo provato che... lui diceva che il profilo non è il suo,
ma il giudice comunque non gli ha creduto.
La sentenza è questa, io non posso che rispettare e prendere atto di quello
Vogliamo
che è stato deciso senza entrare
a generale.
Non si commentano le sentenze della magistratura.
Chiamatemi generale un secondo, vediamo che dice. C'è anche un'intervista che ha rilasciato a una radio che si chiama Radio Democratica, mi dicono, Radio Democratica. Il por Pappalardo. Vai col numero, vai. Non risponde il generale. Simone, provincia di Brescia, vai. Poi vado da Lucio, Simone, dimmi.
Eccomi.
Dimmi.
Io ho 34 anni e mi piace il pelo sotto le ascelle delle ragazze.
Molto bene. Quanti anni hai? 34?
34.
Sei sulla buona strada.
Quelli della mia età non apprezzano, ma sai perché, caro Crux? Perché io sono cresciuto pane e tinto brass.
E quello mi ha dato.
Perché Tinto Brass era un grande amante del pelo nella figa, sì.
Assolutamente. Sì, io non entro nel merito. Ma il pelo, ovviamente, però anche gli ancestrali di atavico mi piace molto, ecco.
Sì, ho letto da qualche parte oggi che esiste, lo sapevo già ovviamente, ma ve lo comunico ufficialmente: esiste una parafilia, diciamo, che si chiama olfattofilia. È una parafilia che molti sostengono essere quasi una patologia, una malattia, e ve la spiego. Ci sono molte persone che esortano i loro partner a non lavarsi prima di un incontro sessuale, perché quegli odori forti di genitali, di piedi, di ascelle sono esattamente quello che li stimola. Ripeto, si chiama olfattofilia.
Anche Re Vittorio Emanuele II era un fan di questa pratica.
Assolutamente così, ti do ragione.
Non hai fatto un bel esempio, allora, però, sì, diciamo, esatto, di una persona.
L'olfattofilia. Molte persone esortano i loro partner a non lavarsi prima di un incontro sessuale, perché quegli odori forti di genitali, piedi, ascelle sono esattamente quello che li stimola. Si chiama olfattofilia. Io ne sono tragicamente, direi, e maledettamente condizionato. Che ti devo dire? A me piace l'odore ancestrale, lo sporco, il lurido, l'ascella sporca, l'ascella sudata, il piede leggermente sudato, il piede in cui nelle dita c'è anche quella leggera formagella. Tutto quello che non è lavato, non è mondato dall'acqua. Tutto quello che non è mondato dall'acqua, dall'acqua terribile. L'acqua monda tutto.
Tu sai che io da giugno,
anche le cose più belle.
Sostanzialmente da giugno, ti do questa notizia, che puoi anche dare alle agenzie, all'ANSA, alla DN Cronos. Io da giugno in genere faccio almeno due docce al giorno. Una la mattina prima di andare al lavoro, anche per rispetto ai miei colleghi, barba, cioè una doccia di 20 minuti, mi sveglio alle 7, alle 7:20, 7:30 esco di casa. E un'altra la sera, però d'estate, quindi da giù, da quando fa caldo, la sera prima di andare a letto, per essere pulito nel come si dice, nel letto matrimoniale, mi faccio la doccia anche la sera.
La mitologica Eleonora mi scrive: fai schifo al cazzo. Vabbè, che devo fare io? Faccio schifo al cazzo, però questo sono così, che devo fare? Musica. Ma gli olfattofili, diciamo, sono sempre più numerosi, sono sempre più tra noi, sono nascosti, sono una grande legione, quasi come quella di Vannacci, forse superiore a quella di Vannacci. Cioè, quelli di Vannacci saranno 500.000, ma gli olfattofili in Italia sono molti di più, diciamo. Se si unisse il partito degli olfattofili, faremmo bingo. Lucio dalla provincia di Chieti, dai. Questa intervista Radio Democratica, questa intervista Radio Democratica di Pappalardi, in cui addirittura la manderemo magari in un altro momento, prima la devo vedere, la devo sentire bene. Sostanzialmente Pappalardo dice: mi vuole denunciare perché l'avrei ricattato.
Chi l'ha ricattato?
Io l'avrei ricattato, cioè, se vieni in trasmissione, a parte che mi diceva lui di venire, se vieni in trasmissione, sostiene Pappalardo, ti faccio togliere l'acquarella da Parenzo. Questo sarebbe stato, diciamo, è un cortocircuito meraviglioso.
Siamo alla fine, guarda. E tu ti sei sotto, avresti ricattato, ma io non commento niente, guarda.
Vai Lucio, dimmi.
Stavo per vomitare quando ho sentito quello che hai detto. Comunque, io sono uno di quelli che ha votato Vannacci. Sono 40 anni, sono operaio metalmeccanico, ho preso 71 centesimi ragioniere, perito commerciale.
Bravo, bravissimo, gente normale, gente del popolo, quello che la sinistra schifa, quello che la sinistra schifa, 500.000, gente del popolo, gente normalissima. Poi ci saranno anche professionisti, giornalisti, quello che vuoi, può darsi che ci sia anche qualche conduttore radiofonico, io non lo so questo, ci sono tanti conduttori radiofonici in Italia, tra gli elettori di Vannacci, ce ne saranno tanti, magari c'è anche qualche conduttore, non lo posso sapere. Ho detto non lo posso sapere. Quanti sono i conduttori radiofonici in Italia? Sono tantissimi, per cui di che parliamo?
Dimmi, Lucio.
Però questa è gente del popolo, è gente normale, impiegati, lavoratori, la gente che non gliene fotte un cazzo della X, del fascismo, di questo. Vedono in Vannacci qualcuno che deve, votiamo questo, una novità, votiamo questo, dai.
La gente è stufa di sentire sempre ogni cosa che non va bene.
Tu che pensi dei froci, per esempio, Lucio?
Ma i frugi facessero quello che vogliono, a me basta che stanno montando al mio culo, sta a posto.
Ecco appunto, cosa
che modo è? Ma che modo è?
È una tipica frase vannacciana che ci può stare, dai, cioè ci può stare assolutamente.
La distanza di sicurezza è un termine che va, che piace molto a
te. Assolutamente. Simone, già, grazie. Dimmi Simone, anche tu hai votato Vannacci. Parenzo li sta chiamando all'appello. Io vorrei sapere quelli che hanno votato Salis uno per uno. A meno io non faccio queste cose, però mi dicono perché non dici e chiamate voi che avete votato la Salis. No, no, io non cado in questo tranello. Perché io sono estremamente democratico, dunque a me non me ne frega un cazzo di chi ha votato la Salis, non faccio classificazioni, non faccio categorie, non distingo tra chi ha votato uno e chi ha votato l'altro.
Ah, neanche io. Io chiedo solo di sapere, di Simone, vedere il loro profilo,
dimmi,
e sì, capire, ciao, quando hai iniziato a gattonare.
Dimmi Simone, dimmi.
Allora, shalom aleichem, fratello Parenzo, come va?
Aleikum salam, aleikum salam.
Dimmi.
Shalom aleichem. Beh, io sono un altro Piero Vannacciano, l'ho votato con convinzione e volevo far notare una piccola cosa a Parenzo. Probabilmente fra i vannacciani una grande maggioranza è a favore di Israele, mentre al contrario gli amici suoi...
Ah, questo può essere, certo. Amici miei non lo so, io non...
Urfaro, gli amichetti vostri.
Sì, è tutto vero, è il dramma parenziano di questi mesi. È il dramma i suoi, le persone
capisco,
più vicine a lui, che una volta erano più vicine a lui, sono tutte, non dico anti-Israele, ma certamente pro-Pal. Invece le persone più lontane da Parenzo, Vannacci, quelli che Lerner direbbe i falsi amici di Israele, no? Diciamo, secondo lui, i falsi amici di Israele, sono tutti pro-Israele. Dai Simone, dimmi allora.
Però forse Parenzo dovrebbe essere un po' meno ideologico,
ma non lo è, posso dirti, non lo è. Laura da Livorno, Laura da Livorno, dimmi Laura, anche tu hai votato Vannacci? Anche tu hai votato Vannacci? Quanti anni hai?
Anch'io, 53.
Tutti, li voglio tutti, li voglio tirare fuori tutti. Che mestiere fai, Laura?
Ma io sono qui, io sono scrittrice. E dato che David aveva chiesto.
Aspetta.
Scrittrice.
No, perché dice scrittrice, non è scrittrice.
Un attimo, un attimo. Natalia Ginzburg era una scrittrice. Fermi tu. Elsa Morante era una scrittrice. Elsa Morante era una scrittrice.
Cosa vuole dire? Comunque se le rispondo alla domanda che lei aveva fatto, ossia quella del titolo di studio.
E ma del ciuccio anche. Quando ha smesso di usare il ciuccio? Il ciuccio.
Del titolo. A 53 anni, Lorenzo, ho 6 o 7 anni di più di lei, quindi per favore. Venendo al titolo di studio, volevo aggiungere ho tre lauree, la prima nel 99 in lettere moderne.
Brava.
E quindi apprezza la scrittura del libro di Vannacci, da laureata in lettere moderne. Quindi lei, da laureata in lettere moderne, apprezza la scrittura del libro di Vannacci,
un libro che potrebbe aver scritto mio figlio
in quinta elementare.
Laurea in storia magistrale,
poi?
Nonché una terza nel 2018 con tanto di lode in scienze dell'educazione.
Cioè questo per dire che anche le persone plurilaureate possono votare Vannacci.
Leggere il libro di Vannacci e possono votare Vannacci.
Lei ha votato Vannacci perché gli sta sul cazzo come l'hanno trattato, perché è uno di destra, perché lei, che ne so, mi dica perché l'ha votato.
Perché sono d'accordo con alcuni suoi pensieri, non su tutti, ma su
come
alcuni,
mi
ritengo libera di votare chi voglio.
Sì, ma perché l'hai votato? Cioè, certo, no, ma il motivo per cui non è andata a votarlo,
dimmi con chi vai, ti
ma
dirò
l'ho
chi
detto
sei.
Prima.
No, non l'hai detto perché.
Davide, sei fantastico. Perché ho letto il suo libro e mi ritengo in linea con alcuni suoi pensieri, anche se non su tutti, come per esempio l'immigrazione e altre cose. Lui ha delle posizioni forse un po' più estreme delle mie, senz'altro, però sì. Comunque mi ritengo in linea con il suo pensiero.
Ho capito tutto. Fermo là, grazie.
La Zanzara.
Anelli nuziali certificati etici, ma che andassero a fare tutti in culo, uno più testa di minchia di un altro. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma andassero a fare in culo.
Un caro saluto da tutti i tassisti a Mister 3000 voti Alessandro Cecchi Paone. Frocione! No limits, no rules.
dangerous arcane tools. No access to soaking our success pools.
Io ho chiamato a raccolta quelli che hanno votato Vannacci, 540.000, non so quelli che sono. Adesso la timeline, l'elenco delle telefonate, mi si affolla di persone che hanno votato il Vannaccione. Sono tante, Raffaele da Napoli, Gianfranco dalla provincia di Terni, Luigi dalla provincia di Perugia, Gianluca dalla provincia di Bologna, Alessandro da Bologna. Cose incredibili, caro David, cose incredibili. Ma
fai
la colpa
la
è tua.
Trasmissione con loro, fai
ma la colpa
Vannacci.
È tua, ma la colpa
frega,
è tua.
Fai Radio Vannacci.
Sei tu che hai detto li chiamo, voglio sapere chi
ma
sono e loro si sono presentati.
Voglio capire però anche la mia domanda, voglio capire quando hanno tolto il ciuccio, quando hanno iniziato a camminare, quando hanno iniziato a leggere e scrivere. Questo voglio sapere.
Spatalino,
io.
Spatalino su Macron, vai spatalo, vai, vai spatalo, vai, vai spatalo, vai.
Liberté, égalité, éliminé. Ho voluto oggi dedicare la mia copertina,
la copertina,
la mia apertura.
Quale copertina?
La copertina.
Al signor Macron.
La mia apertura. Ma chi pensi
Macron
di essere?
Macron. Presidente transalpino, non lo sopporto, chi mi conosce sa, non perdo mai l'occasione di prendere le distanze da questo personaggio un po' particolare.
Quello se ne fotte, credo,
che
molti americani, Spatalino.
Che ha riportato l'altro giorno.
Ma secondo te è preoccupato Macron, Monsieur Macron?
Io,
chi è Monsieur Spatalino? Omadì chi vi ha preso un terreno alla televisivo, omadì chi s'appelle Spatalino, Monsieur Spatalino, ma chi sei?
Monsieur Spatalino, Macron, ma non solo, lo schiferebbe con lo sguardo, cioè, ma sono allora, proprio antropologicamente diversi,
sì,
anche come Macron, guarda come si veste,
popolo,
Macron
però.
Ad esempio, ti do un dettaglio, Macron non suda mai. Macron è stato al D-Day in Normandia, perfetto, elegante, ma anche quello, cioè senza entrare nei contenuti, perché se entrassimo nei contenuti,
cioè tu dici
Spatalino
non suda
che
mai,
dice a Macron,
no,
confrontati sui contenuti, ma quali contenuti? Cioè, Macron, ma le call ha fatto superiore, cioè
tu dici non suda mai,
curriculum pazze. Ma il dettaglio più importante è che tra i due, se li metti anche vicino fisicamente, uno è piuttosto pingue, sì, vestiti di pessimo taglio e tutto sudato, con una sudorazione che emana, a quel che ricordo, chiusi, sì, dentro uno studio, magari all'aperto non si sente, sì, anche un profumo, diciamo così,
no,
non sempre gradevolissimo. L'altro viceversa, presidente
asciutto,
francese, asciutto, elegante, vestiti di ottimo taglio, e altro dettaglio, non suda. Al netto delle idee questo, voglio dire,
assurdo,
al netto delle idee, sì, al netto, sì, delle idee.
Il partito di la Le Pen raddoppia, lo schiaccia, io perdonatemi, io non sopporto i compagnucci rossi comunisti e Macron, io ho sempre rispettato nella mia vita il responso delle urne. Io sono il vero democratico,
sì,
non i giannizzeri compagnucci rossi che mi attaccano gratuitamente, perché io a malincuore prendo atto di certi risultati sorprendenti. Dopo parlerò del PD, come sia possibile che un tipo come Ilaria Salis possa essere stata votata da più di 176.000 persone. Li vorrei vedere in faccia, uno per uno.
Questa è la stessa cosa che dice David.
È la stessa cosa che dice a me, ma da un'altra parte. Dunque, mi segnalano la mia ottima redazione dell'area che tira. Mi segnala che il Papa avrebbe ridetto. Avrebbe riusato, anzi non l'avrebbe, ha riusato l'espressione
frociaggine.
Sarebbe spettacolare. Di nuovo. Vediamo un po', sarebbe spettacolare.
Sì,
sarebbe spettacolare.
Ti leggo la notizia, guarda. Leggi. Papa Francesco.
Eccolo qua, il Papa nell'incontro a porte chiuse con i parroci torna a parlare di frociaggine. Sì. Chissà in che modo, bisogna vedere.
Me lo segnalano i miei autori dell'aria che tira.
Grazie,
me lo
grazie che questa presentazione è stata fatta subito dopo la parola frociaggine.
Sì, vabbè, tu con la frociaggine non hai niente a che fare.
No, vabbè, ma io sono un po' frocia, nel senso che sono molto paiettata.
Ma tu hai mai slinguato una donna?
No, il lesbicanesimo è una dottrina che non mi rappresenta.
Non ti rappresenta.
Per quanto abbia un paio di volte provato, però il sesso lesbichifero non è per me. Diciamo, io proprio... ho voglia di cazzo.
Hai voglia di cazzo, sì, questa è la
cioè,
tua.
Ma perché proprio l'uomo.
Però
mi... No, ma
non
aspetta,
è una
David,
notizia che interessa in alcun modo chi ascolta questa radio.
Ma è divulgazione
radio.
Questo. Stiamo, esatto, stiamo facendo una parlata.
Non cominciare ad essere
inchiavabile. Sì.
Non cominciare ad essere inchiavabile,
dai. No, devo dire che un paio di volte è stato. Perché me lo immaginavo più bello questo sesso lesbichifero. Sì. Però devo dire la verità, non è stato
mamma
come me
mia.
Lo aspettavo.
Ah, l'hai provato dunque?
Questa parla
un pochettino che c'era una.
Pastrocchiato in una cosa a tre, diciamo, in una
sì,
cosa...
esatto, quindi questo lesbicame non mi ha entusiasmato più di tanto, quindi non mi sento di appartenere al lesbicanesimo.
A te ti piace proprio il maschio, diciamo.
Il maschio, proprio il
giovane
sciocco.
Giovane come sciocco?
A me piace molto quello sciocco,
cioè
sì,
quello
sì,
che
sì,
non ragiona,
pieno,
quello che
pieno,
non ragiona.
Pieno.
Sciocchino, quello stupidino, cioè quello di media
pieno.
Bassa media cultura.
Media, non deve spiccare,
no, non deve spiccare perché le sue caratteristiche devono essere altre.
Cioè, non chi ascolta, non ti ascolta,
no,
chi chiama.
Ma io infatti credo di aver avuto molte candidature da parte
degli ascoltatori
insomma, che mi dicono: cara maestra, io sono sciocco abbastanza. Qualcuno si presenta anche con il titolo di studio, solo la terza media, insomma. No, in realtà
cioè
non
se
è...
hanno la terza media e sono possenti, diciamo, fisicamente abili.
Allora cerco di spiegare, infatti non è arrivata bene questa cosa, questo messaggio deve essere un attimo precisato. Non è che mi piace il rude, quello incolto, quello che ha la quinta elementare.
No, certo.
Mi piace quello là sempliciotto, cioè quello là che non è che
è
ti metti a parlare.
Prego.
Della situazione in Crimea,
sì,
quando torni a casa, ma
c'è.
Si parla di quale ristorante dove andare a mangiare,
sì,
quale ristorante, quale viaggio fare,
cioè uno non impegnato culturalmente.
No, anche perché io penso che io benissimo posso pensare per due, insomma, quindi,
da quel punto di vista sei
sì,
tu che ci pensi,
sì,
tu
sì,
diciamo.
Non voglio uno semplice, un ragazzo di buon cuore, per e bene
funzionante dal punto di vista sessuale.
Sì, funzionante, siamo, diciamo, mi piacciono gli sportivi, perché quelli là, diciamo, io a me piace molto senza preservativo, no?
Ah, poi com'è che c'è questa cosa senza
perché mamma mi piace mia. Molto se lì dove è possibile, insomma, è
dove
chiaro.
È possibile, come fai a decidere
ma
se è possibile?
Ma che significa uno se uno ha una frequentazione con una persona, ha una frequentazione.
Ma che vuol dire? Non è che c'hai
vabbè, sì,
non
però...
è che sai uno di notte con chi va, con chi non va,
ma
magari è stato con transessuale
vabbè,
di notte.
Ma questo non lo possiamo
senza,
mai sapere,
senza
però,
preservativo è finita,
Se tu hai una relazione con qualcuno ti piace non sentire la plastica. Detto questo, però questi ragazzi, diciamo, sportivi che si allenano, che in qualche modo sono dediti a una disciplina, un andamento quotidiano piuttosto
dunque,
costante.
Dunque sportivo, non particolarmente impegnato culturalmente, attivo sessualmente.
Attivo sessualmente, diciamo, pulito, uno che proprio vuole solo scopare, cioè mi interessa uno che non ha altri grilli per la testa.
No, ma è chiaro,
cioè non deve avere altri grilli per la testa, tipo le cose, ma pure tutta quella gente con questi piercing, tatuaggi, le collane. Perciò il frapperino a me non piace.
Che è il frapperino?
Quelli che fanno
cos'è?
Il frapper.
Che è il frapper?
I frapper.
Ah, i trapper, no,
sì,
il frapper.
Sì, tutto questo frapperanesimo, insomma, non meglio specificato in qualche
cioè,
modo.
Il corpo deve essere anche un pochi tatuaggi.
Con pochi tatuaggi, certo, se uno si vuole fare un tatuaggio di ricordo va bene. Io a nessuno imbratterà la mia pallida pelle, nessuno la violerà. Io
assolutamente.
Non ho
senti,
un
uscita a proposito di
però,
Gran Bretagna, insomma, con cui tu hai una frequentazione, vai a Londra,
sì,
ogni tanto
sì,
viene
sì,
intervistata
sì.
anche dal Daily Star, che ti trattano come una maître à penser. Diciamo.
Sì,
ma no, ma
sì. Come mi trattano come una?
Una maître à penser.
E che cos'è in francese? Non
sai che significa maître à penser? Dice che vuoi fare per due con la cultura.
No,
intellettuale di riferimento,
so.
Una
ecco,
pensatrice.
Lo sa anche
Parenzo. Una pensatrice.
C'è una pensatrice.
Pensa, lo sa pure Parenzo. Una maître à penser.
Una maître à penser. E i Daily Star.
Parenzo sa tante cose che lei non sa.
Ma dai, vanno a scherzare. Insomma, io poi non ce l'ho con Parenzo, quello non è che è cattivo, non è proprio capace, insomma.
E tu c'è anche Avabola, anche
capace
poverino,
di cose,
insomma. Però sì. Io le parole francesi non le conosco,
poverina
però i cazzi
tu,
francesi
volgarotta.
Sì.
Poverina
sì.
Tu,
amore,
volgarotta,
no, io ti
sgraziata.
Bene, dai.
Volgarotta
posso
sgraziata,
dire una...
volgarotta
no,
sgraziata.
No, posso dire che sei anche un po' meno anchiavabola da quando hai deciso di fare il canterino, l'ho visto pure piuttosto spinto che cantava qualcosa.
Sì.
Comunque
però scusami, allora io ti dicevo
sì, mi trattano bene. sì, sono un intellettuale.
Allora, questi signori hanno pubblicato, non devi stare un altro giornale, il Sun, hanno pubblicato una statistica di un istituto diciamo di sanità britannico in cui hanno detto che il pisello degli italiani si sarebbe ristretto negli ultimi anni per cause imprecisate di quasi 3 centimetri.
Ah, quindi quasi c'è stata una regressione pisellamica.
Il top è sempre, il top è sempre diciamo il Congo, l'Ecuador e anche credo, se non sbaglio, il Sudan. A te il pisellame colorato piace o non piace?
C'è stata la fase dove mi è piaciuto, insomma, dove in qualche modo ho provato tutte le sfumature di black, sono passata dal cappuccino al cioccolato all'100% black, insomma.
Ma è vera questa storia che sono molto più dotati?
Dipende, diciamo, qualcuno è un po' più doppifero, quindi il largame che comunque conta. Dipende, poi dipende, per esempio i brasiliani io l'ho conosciuti, poi dipende se uno è un brasiliano di Santa Catarina del Sud, è più bianco di noi.
Potresti fare una specie di classifica da questo punto di vista, la classifica di Paolina, diciamo. Il largame più consistente dove l'hai trovato?
Ma il Brasile di San Paolo è
Brasile
interessante. Che è questo mulattame, insomma, interessante. Mulattame, poi io in realtà ho avuto anche un'esperienza con la prima volta che sono stato con un 100% black, è successa una cosa. Non so se
me la racconti fra poco.
Anche se il pudore, sai, è tanto.
Vabbè, la raccontiamo
che altro
stesso,
per nei confronti di Fabio.
Per carità.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
La Zanzara.
Se il mio uomo mi dà della troia o della zoccola, mi eccita. Vaffanculo, Bologna.
Ma io credo che non ci sia donna che non è eccitata se il proprio uomo, la persona con cui sta in quel momento, il proprio fucker si dice in alcuni casi, no, quando il momento in cui questo uomo gli dà della troia, della, ovviamente
no, non sempre, dai.
Ma ci, sì, ma non sempre.
Da tante cose.
Ma moltissime donne amano il turpiloquio, diciamo la verità, signor Saulino. Moltissime donne.
No, allora,
il
a me piace fare l'amore con grande passione, però.
Il turpiloquio non le piace.
No, ci può essere quel momentino, forse così, ma
che
veramente. Durante il sesso, tre cose ci devono essere: un poco di zozzeria, ma in un determinato picco,
che
così.
Fatica.
No, David, ascolta. Tu forse queste cose non le sai, quindi apprendi. E poi ci deve essere la risata. Se non ti fai almeno una bella.
No,
devi ridere.
No,
durante la chiavata, se è bella, devi pure ridere.
Ma è un ammosciatore. La risata a me mi ammoscia terribilmente.
Ma lascia fare.
Ho capito, ma
invece è un grande connettore.
E poi la terza cosa?
È un po' di romanticismo. Cioè, all'inizio, tu.
La risata, romanticismo e la zozzeria al momento giusto.
Al momento giusto. Ci deve essere un mix, però l'inizio, l'approccio non può essere direttamente zozzo, se non mi fai prosciugare tutto, non è possibile.
È al contrario di solito, musica.
No.
Mamma mia.
Una cosa pazzesca.
Ma no, chiediamo a Davide come
quello
piace.
Che tu gli chiedi.
No,
quello che
Davide
chiedi
non te lo dirà mai.
Non mi risponde.
Non te lo dirà mai.
Ti piace il mio pantalone?
Allora, nei giorni scorsi si è aperta una discussione nel mondo dell'hard e non solo nel mondo dell'hard su alcune frasi pronunciate da Benedetta D'Anna, in arte Benny Green sui motivi del suo abbandono delle scene hard.
Clamoroso proprio.
Sì, in quel mondo lì ha
non
sviluppato.
Non si discute d'altro, anch'io con la mia redazione dell'area che tira sulla sera, non discuto d'altro.
Sentiamo queste frasi.
Che roba pazzesca.
Però c'è uno sfruttamento tale della fisicità della donna,
certo,
anche ovviamente della sua intimità, che
bravissimo,
comunque è una
bravissimo
parte estremamente delicata.
Cioè quale?
Vaginale, anale, estremamente
bravissima,
delicata, e porta anche a delle condizioni poi di deturpamento non solo visivo ma anche proprio interno.
Cioè,
io ho visto, so di colleghe che hanno perso completamente il muscolo anale. Cioè, arrivare a un punto in cui solo per girare la scena devo arrivare al punto che non mi trattengo più quando vado in bagno.
Ma
di
questo
tanto
è successo anche a lei?
A me no, grazie a Dio.
Allora, la frase sotto accusa è sostanzialmente questa. Non è che ha fatto delle accuse precise, ha detto semplicemente che può succedere e lei preferisce non arrivare a questo punto. Ora siamo in collegamento con un'attrice molto affermata nel mondo dell'hard che si chiama Laura Fiorentino, che è chiaramente un nome di fantasia, che ha 37 anni. Buonasera, buonasera, ciao Laura, ciao.
Ciao, buonasera Giuseppe, è un piacere ciao. Di ritrovarti.
Ciao, tu praticamente fai hard da 8 anni. Sì. Hai fatto moltissime produzioni in Repubblica Ceca, dove diciamo ne combinano di cotte e non solo, dove ne combinano di cotte e di crude, dove fanno hard
e di come crudite.
Esattamente. Mi senti? Mi senti,
sì,
Laura?
Sì, ti sento, certo. Tu mi senti? Scusami, sì. Che mi hanno detto che magari prima c'erano un po' di problemi con l'audio.
No, no, ti sento, ti sento. Allora, tu hai sentito quello che ha detto Benedetta, perché l'audio è circolato nel vostro mondo e non sono del vostro mondo, naturalmente. Ora, io non credo che abbia fatto accuse precise a qualcuno. Ha detto semplicemente che c'è questo pericolo. Tu non sei d'accordo?
Allora, io voglio ripuntualizzare che il mio intervento non è assolutamente un intervento di dissing diretto alla signora.
Sì, ma questo
Benedine.
Non c'è bisogno, basta che dici quello che pensi,
no,
non c'è bisogno.
Io voglio puntualizzare perché invece appunto avete citato lei questa frase.
Perché lei l'ha
sentendo
detto.
Questa frase, sì, certo. Sentendo questa frase avrei da disquisire, perché io sono 8 anni appunto che pratico il porno, diciamo così, a livello professionale, sì. E soprattutto adesso sono un'attrice, una performer di hardcore, dove appunto è richiesto maggiormente la prestazione anale,
sì,
ok?
Sì, sì.
Senza dover dire che comunque sono 3 anni che sono in contratto con Legal Porno, e quindi grazie comunque a delle caratteristiche, a una professionalità dove ci sono, sì, delle attitudini, dove comunque delle persone si preparano, sì, idoneamente e con delle escalation professionali, sono arrivato a fare la quadrupla anale.
Posso dire una cosa, Laura, scusami, tu sei arrivata a fare prestazioni diciamo molto hard, però sì. Questo non vuol dire che non possa,
è
tutto molto molto triste, posso dirti.
No, ma questo
no, per
è tutto
me è molto,
molto
triste affermare
molto
che è triste. Io sono una professionista, non ci vedo niente di male, amo il mio lavoro, quindi non c'è nessuna tristezza. Per me è triste chi va a spacciare droga per poter vivere, o chi va a sparare e viene pagato. Quindi per me non c'è niente.
No, ma questo
di
no, ma no, ma Laura, infatti per me non c'è niente di triste, questa è l'idea.
Io stavo rispondendo a questa provocazione.
Hai fatto bene a rispondere, però la questione non è la tristezza, la questione è che c'è una professionista come te, immagino, a meno che tu non la consideri una non professionista, una persona che dice che
la signora Benny Green, appunto, intanto voi scusami che mi permetto, raramente, io sono anche poco social, vi vedo intervistare professionisti a livello internazionale, quindi voi avete chiamato o comunque avete avuto ospite una professionista prettamente italiana che ha lavorato con pochissime produzioni e che ha all'attivo pochissime scene, quindi la sua, diciamo così, esperienza è abbastanza limitata.
Limitata, è una delle persone diciamo...
Io invece, scusami, io direi che c'è uno storico
Laura, però quello che dice lei, quello che dice la signora Benny Green,
quello che dice lei sono delle inesattezze.
Cioè, qual è l'inesattezza? Che uno non può essere deturpato da un certo tipo, da un certo
paranale e si deturpa. Scusami, allora le persone che fanno dimmi.
No, ma può succedere nel mondo
può succedere in qualsiasi lavoro che ci siano degli incidenti di percorso. Come può esserci una persona che va a lavorare in fabbrica 8 ore a una presto e si schiaccia un dito. Quindi
sì, ma certo, ma non c'è dubbio, ma io sto dicendo semplicemente io non devo difendere nessuno, scusami, sto dicendo una cosa. Se una persona lascia il mondo dell'hard dicendo io lo lascio scusami un attimo, perché ho paura che mi succeda quello che è successo a una mia collega, cioè di avere
ma
una sorta di...
Non è successo a nessuna collega,
ma lei dice di sì, che ha visto...
Ma vorremmo sapere i nomi, perché qui si stanno dicendo delle nefandezze, delle inesattezze, delle cose...
Ma non è che ha detto che sono delle criminali, non è che ha accusato nessuno, ha detto semplicemente che ci sono delle persone che hanno avuto dei problemi e lei non vuole arrivare...
Ma ci sono delle persone... Non ci sono.
Come fai a sapere che non ci sono delle persone che hanno avuto problemi?
Sono 3 anni che lavoro in questa determinata produzione, non ci sono mai stati dei casi clinici dove la gente è rimasta senza il muscolo anale, come è stato detto. Queste
come
sono
ha detto
delle inesattezze. Ecco. Possa avere poi magari dei disturbi, che comunque abbia fatto uno sforzo, come tutti i lavori, tutto regolare, ma nessuno ha avuto
il muscolo
anale.
Dal punto di vista fisico, la domanda che ti faccio, Laura, dal punto di vista fisico è un lavoro come un altro, in cui si possono avere delle
ci sono delle persone che che lavorano con le mani, con i piedi, io lavoro con il culo, con la figa. Va bene? No,
perfetto, mi sembra, questo mi basta. Grazie, grazie Laura, grazie. Che attacco, che attacco. Davide, questo è, cioè, si è sviluppata una discussione in quel mondo, che ti devo dire, cioè, questa è la discussione.
Sì, beh, ma comunque non c'è nulla di male, che se uno fa questo lavoro è chiaro. Io conosco delle pornostar con cui ho parlato che mi hanno detto che si sono dovute ricucire il culo, poi magari sarebbe capitato pure nella loro vita privata, nel caso,
esatto,
l'avessero
però
fatto,
intanto
perché
è capitato lì.
Però intanto è capitato, mo, per i nomi che sono i, appunto, criminali che devono essere fatti i nomi davanti alla
procura. In questo caso ha ragione
anche
la Paolina,
perché non è che dobbiamo parlare del culo,
sì,
degli altri. C'è, cioè, il caso di dire,
ma,
cioè,
perché, ma non parliamo, insomma, di nessuno,
vabbè,
di queste cose, per favore.
Una cosa,
mi mettete una tristezza, questa volgarità.
No, ma no, no, no.
Scusi, signora Paolina,
di volgarità,
le chiedo una cosa. Lei ha avuto tempo fa, l'ha detto anche in un giornale, una relazione con un calciatore della nazionale italiana, no?
Sì.
E attualmente la nazionale italiana di calcio. Ma in ritiro, i giocatori della nazionale, anche di altre squadre,
sì,
trombano o non trombano?
Sì, si tromba il ritiro.
Ah, si tromba lo stesso? Ma scusi, sono controllati? Ci sono, c'è la security?
No, si può trombare con, sia se sono in ritiro con il club, sia se sono in ritiro con la nazionale.
Dunque, secondo lei...
Sì, si tromba, ma non con la compagna ufficiale, anche con...
Cioè, fanno entrare delle professioniste?
Delle professioniste...
Sarebbe
opportuno delle professioniste, perché insomma è un segreto, pertanto deve essere mantenuto dal segreto professionale. Però si può assolutamente entrare in un ritiro semplicemente andando.
Lei
o
l'ha
nello
fatto qualche volta?
Avevo una relazione, sì. Quindi ho...
È entrata in un ritiro, diciamo.
Ma non sono entrata in un ritiro, stavo in hotel.
Dove soggiornavano anche i giocatori.
Sì, avevo la mia camera, ovviamente, però insomma è possibile che uno si incontra, insomma dipende.
Beh,
se loro di solito
possibile.
Dormono, poche persone dormono a uno, molte persone dormono
dunque
a due.
Dunque tu avevi la tua stanza e uno si distaccava dal compagno.
Sì, a meno che lui non c'ha una stanza singola, ma è più comodo che l'altro venga
bene
su un altro piano
sempre
dell'hotel.
Parenzo, sempre anchiavable.
È un volgare anchiavable.
Molto bene.
Beh, non volgare, no.
Un volgarissimo.
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.